Ben ritrovata Monica Bonetti in studio per il nostro dibattito di oggi.
Ben ritrovata Cristina.
La notizia sta facendo parlare da giorni, tra critiche e incredulità, ed è di quelle che sembrano pronte per una sceneggiatura. Quattro uomini che, vestiti come operai con i classici gilet jaune, arrivano al Louvre e con l'aiuto di un camion montacariche raggiungono una balconata esterna da cui penetrano nel museo grazie a una smerigliatrice che poi serve loro anche per violare le vetrine in cui sono custoditi collane, orecchini, insomma quelli che solitamente vengono definiti gioielli della corona.
Il tutto in pieno giorno, mentre il museo è aperto e presumibilmente nella sala si trova anche qualche visitatore. Tra l'altro qualcuno avrà anche il sangue freddo di regalarci l'unica immagine che abbiamo dei ladri. E poi, una volta afferrato il bottino, questi si dileguano usando la stessa via percorsa per entrare. Tutto in 7 minuti, secondo alcuni addirittura meno. Un'azione degna di Arsenio Lupin, che ha fatto, come ricordavi tu Cristina, il giro del mondo, probabilmente proprio anche perché la sua dinamica è perfettamente in linea con quella di una banda da film o da romanzo giallo che agisce in modo incruento e con grandissima destrezza, lasciando per di più dietro di sé un pezzo della refurtiva. Forse è caduto da uno zaino, quella tiara della regina Eugenia che abbiamo visto oggi anche sulle prime pagine di tanti giornali, di tanti quotidiani, persa durante la fuga. Un elemento che introduce persino l'elemento dell'errore, dell'imperfezione nell'azione, che suscita anche un ulteriore sorriso.
E quindi noi oggi, proprio su questa narrazione, sulla drammaturgia del grande furto, vogliamo concentrarci provando anche a interrogarci sui meccanismi che la nutrono e le regalano fascino, con due ospiti. Ben ritrovata Andrea Fazzioli.
Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno, grazie.
Oggi non in veste di collega e conduttore di Rete 2, ma in quella di scrittore, soprattutto di scrittori di gialli, alcuni dei quali affrontano anche il tema del furto d'arte oppure quello del colpo perfetto in una banca. E ben ritrovato Enrico Magrelli. Ciao.
Buongiorno. Buongiorno.
Critico cinematografico, autore radiofonico e televisivo, è tra le altre cose una delle voci storiche di Hollywood Party, la trasmissione quotidiana di Rai Radio 3 dedicata al cinema. Allora partiamo proprio con una prima domanda a entrambi, magari prima Andrea Fazzioli. Una delle cose che colpisce di più in questa vicenda è che il piano della realtà e quello della fiction sembrano decisamente confondersi. Quindi il primo pensiero che è venuto a molti di noi è: avrei voluto esserci anch'io in quella galleria, fosse solo per vedere le espressioni attonite dei visitatori. Insomma, la realtà supera la finzione, Andrea?
Sì, forse addirittura il pensiero potrebbe essere: avrei potuto farlo io. Si tratta di quel tipo di finzione sognante. In fondo è come il sogno di vincere alla lotteria e di mettersi al sicuro. In una società come la nostra, molto basata sul denaro, sulla ricchezza, sul sogno di ricchezza, è chiaro che il mito di svaligiare una banca o svaligiare un museo e di fuggire col bottino e di farla franca e quindi di arrivare alla ricchezza, che è ciò che il sistema impone di desiderare, ma non con i mezzi imposti dal sistema, è un grande sogno collettivo.
Enrico Magrelli?
Ma in realtà sì, viene in mente l'idea che la finzione o la realtà copia la finzione molto spesso, no? Perché da quello che abbiamo capito, intuito, o quello che è accaduto al Louvre, veramente sembra una sceneggiatura quasi perfetta, no? Giustamente ricordavate anche di un oggetto che si perde, no? Come una sorta di bamba Bassotti o un cartone animato in cui il colpo è quasi perfetto, ma ci deve essere un elemento scorretto. Chissà se, come nei film, chi ha fatto il furto in questo momento è su una spiaggia esotica e magari sta sorseggiando. Spesso i film finiscono così, quando i colpi vanno a buon fine.
Ma ancora devono piazzare la refurtiva, e da quello che ho letto questo potrebbe essere uno dei grossi problemi. Ma Andrea, tu hai scritto più di un libro giallo, la maggior parte dei tuoi racconti polizieschi ha per protagonista l'investigatore privato Elia Contini. E alcuni di questi racconti e di questi romanzi fin dal titolo evocano il colpo perfetto. Ad esempio è il caso di Come rapinare una banca svizzera, che uscì da Guanda nel 2009. Prima di tutto, cosa ti eri rifatto nello scriverne?
Beh, mi rifaccio sempre alla realtà, infatti qui ve lo posso confessare, l'autore del colpo al Louvre sono io e la perfezione è proprio quella di riuscire poi a raccontarlo alla radio Rete 2, tanto non mi crede nessuno e quindi l'incrocio fra realtà e fantasia è ancora maggiore. Vedete che per un attimo qualcuno ci ha creduto, secondo me, questo è il bello di queste storie. No, mi rifaccio alla realtà naturalmente trasfigurata dall'invenzione, quindi la rapina in banca quando avviene senza spargimento di sangue in realtà è sempre violenta, però nell'immaginario collettivo sono accadute molte rapine che hanno mosso proprio la fantasia. Mi ricordo per esempio una rapina alla posta di Zurigo negli anni 90 che suscitò un delirio collettivo, addirittura il tizio a cui rubarono il furgone poi per fuggire i rapinatori dichiarò alla stampa: sono lieto che abbiano scelto il mio furgone, come se lui avesse partecipato a una sorta di rivoluzione, in realtà era solo una rapina. Mi ha sempre affascinato come anche noi persone che condanniamo le azioni illegali, che siamo dalla parte della legge, la grande rapina invece susciti un fascino e anche quando seguiamo i film o la cronaca siamo dalla parte dei rapinatori, noi integerrimi cittadini siamo dalla parte dei rapinatori.
Ma secondo te perché, Andrea, cioè, quali sono gli ingredienti indispensabili in un racconto di questo tipo perché si accenda questo interruttore dell'empatia, del parteggiare per la banda di criminali?
Beh, alla fine noi parteggiamo sempre per le vittime. Quando vuoi che un lettore, uno spettatore parteggi per un personaggio, lo devi rendere vittima. E in qualche modo questi rapinatori nei film, nelle finzioni, nei romanzi, derubano sempre qualcuno di più cattivo di loro. Le banche sono il classico esempio. E il museo un po' meno, però i musei moderni in fondo sono un grande deposito di ricchezza. E in fondo lottano contro il sistema, lottano contro spesso anche i padroni dei casinò nella serie di Ocean's Eleven, per esempio, lottano contro persone che sono peggio di loro e che tentano di sopraffarli. Quindi la si trasforma in una lotta per la sopravvivenza dove il bandito, il ladro gentiluomo, il rapinatore è quello che riesce a cavarsela grazie all'ingegno in mezzo a un mondo di persone più potenti di lui.
Enrico Magrelli, anche nel cinema funzionano gli stessi elementi, lo diceva poco fa anche Andrea Fazzioli.
Ma direi che funzionano in modo, con una coerenza abbastanza impressionante, no? Perché l'empatia nasce non solo pensando a un'idea che sia un gesto di rivolta, di appropriazione, di riprendersi quello che potrebbe essere nostro, ma quello che ci colpisce è l'idea, l'intelligenza, l'arguzia, l'astuzia, la fatica per realizzare il piano perfetto, no? Nei film in cui ci sono delle rapine nei musei, nei caveau delle banche o alle banche o da qualunque altra parte, tutta la parte della preparazione crea poi anche nello spettatore un'attenzione e un'ammirazione molto forte, no? Proprio per la sagacia con cui le cose si combinano. E poi spesso il team o l'equipe di rapinatori sono così fortemente caratterizzati, così differenziati, che poi non sono molto diversi, magari fanno dei mestieri diversi dai nostri colleghi di lavoro, no? Quindi c'è quello più impacciato, quello più rapido ad afferrare le cose, quello che non ha voglia di fare nulla, quindi è un piccolo microcosmo che ha un obiettivo diverso da quello delle persone, da persone come noi forse per ora, poi oggi pomeriggio magari ognuno di noi cambierà mestiere e entrerà in una banda capace di fare però il piano perfetto, no? È proprio l'idea di realizzare qualcosa che ha una sua compiutezza, cosa che poi nella nostra vita quotidiana lo sappiamo bene, no? La compiutezza è sempre un po' rovinata da una serie di piccole grandi smagliature.
Il caos ci pervade molto spesso, altro che compiutezza. Ma lo diceva un attimo fa anche Andrea Fazzioli, così come sottolineava Magrelli, questa idea della pianificazione è uno degli elementi di grande fascino. La serie spagnola La Casa de Papel è forse uno degli ultimi esempi che ha sedotto il mondo intero in modo trasversale partendo dalla Spagna e aveva proprio al suo centro quest'idea, no, della vittima, del cattivo che diventa in realtà buono, il ladro che diventa buono perché ha una storia di vittima dietro di sé. E accanto alla pianificazione c'è un altro elemento, che è quello della contrapposizione ladro forza dell'ordine, che poi corrisponde a quello tra potere costituito e elemento anarchico dall'altro. Ecco, io vorrei che ci fermassimo un attimo proprio su questo elemento eversivo contro l'ordine costituito, no? La tradizione che scatena appunto la fascinazione, perlomeno nella fiction, e legata poi appunto al successo di queste narrazioni. Enrico Magrelli, prima, visto che parliamo di materia sua nella fiction.
Sì, no, è chiaro che La Casa di Carta è un esempio clamoroso, il suo successo globale lo dimostra, in cui gli elementi di pianificazione, di definizione perfetta di stereotipi dei personaggi, soprattutto quello che dicevi, no? Questa sorta di partita a scacchi infinita fra le istituzioni, chiamiamole così, e i ladri, e quindi è come se si riproponesse in modo dilatato, amplificato, ma non solo perché è una serie, quindi sono tante stagioni e tanti episodi, una sorta di contrapposizione che sta proprio alla base di tantissimi racconti, poi possiamo chiamarli in modo diverso, no? Che sono guardie contro i ladri. Poi a posto di queste due categorie ne possiamo mettere altre, protagonista contro antagonista, il cattivo contro il buono, e quindi e c'è di mezzo il denaro, no? Prima poi Andrea lo diceva, cioè il denaro, un quadro che poi può generare altro denaro, può generare ricchezza, è un elemento decisivo, ma è proprio questo incontro, scontro, questa collisione, in certi momenti poi anche nella Casa di Carta o in molti altri film c'è anche poi una sorta di reciproca ammirazione, no? Pur nell'inseguimento costante da parte delle guardie nei confronti dei ladri, e spesso le guardie perdono però.
Non a caso poi c'è l'elemento della seduzione, infatti, che entra fortemente proprio nella Casa dei Papel, ma non solo in quel caso. Andrea, tu cosa ne pensi?
Ma effettivamente c'è stato un cambiamento anche nel modo in cui sono state raccontate queste storie a partire dal XX secolo. Prima la figura del bandito che vinceva e poi si parteggiava per il bandito funzionava solo se il bandito poi distribuiva i soldi ai poveri, la figura di Robin Hood. E proprio secondo me con Arsène Lupin che le cose sono cambiate. Arsène Lupin era ammirato, era l'eroe, ma i soldi se li teneva e anzi si costruiva delle grandissime ville. Che cosa è cambiato in noi? Quando abbiamo cominciato a parteggiare per un ladro che ruba dei soldi e se li tiene? Secondo me, quando queste storie hanno cominciato ad avere successo, è il momento in cui qualcosa si è rotto nella costruzione della nostra società. In qualche modo anche noi ci sentiamo sopraffatti da una società, ci sentiamo prevaricati, e quindi l'amore per queste storie è un punto di fuga. Noi stiamo dalla parte degli anarchici o confondiamo i banditi e gli anarchici, ma questo anche nella realtà. Ci sono dei banditi che sono stati esaltati dai giornali, penso a Horst Fantazzini, sul quale fecero anche un film, credo, che rapinava gli sportelli bancari senza armi, si presentava e diceva datemi i soldi e glieli davano, talmente aveva carisma, non consiglio di provarci, ma insomma lui riusciva, e una volta una cassiera svenne, le fece recapitare un mazzo di rose e subito divenne un eroe, ma questo eroe rapinava delle banche e rapinava i soldi delle altre persone, eppure diventa un eroe. Questo ci dice qualcosa su come siamo cambiati e su come siamo fatti, secondo me.
Allora, restiamo su questo, Andrea Fazzioli. Uno dei tuoi romanzi, Uno splendido inganno, uscito per Guanda nel 2013, prende il via da un furto d'arte. Cosa ti aveva ispirato in quel caso?
Ma avevo indagato il mondo della truffa, dei truffatori. Avevo conosciuto un paio di truffatori e poi avevo intervistato diversi prestigiatori. Mi aveva colpito come il furto perfetto, la truffa perfetta, sia molto simile al gioco di prestigio, all'illusionista. Tu sai, quando leggi la storia, che sia in un giornale, perché è una storia vera, o che sia in un film, che a un certo punto crederai di avere capito, ma l'illusionista devia la tua attenzione e alla fine ti beffa, ti inganna, e tu vuoi essere ingannato. Anche questo dice molto su come siamo fatti, hai il piacere di essere ingannato, e naturalmente questo deve riuscire. Infatti quando nella realtà i rapinatori poi si fanno prendere, perdono subito il loro fascino, così come un illusionista alla quale esca un asso dalla manica e cada per terra. È il compimento come si diceva prima, è il compimento che fa il successo. Noi vogliamo venire ingannati e quando qualcuno ci inganna con abilità restiamo beati ad ammirarlo.
Non a caso Arsenio Lupin, che abbiamo citato più volte, è il maestro sia del travestimento che dell'illusione, e non a caso il primo episodio della serie Netflix uscita nel 2021 che si rifà alle avventure di Arsenio Lupin si apre proprio nella galleria d'Apollo in cui è stato commesso il furto di cui tutti stanno parlando in questi giorni. Enrico Magrelli, anche il cinema ha una lunga serie di pellicole che hanno al centro della loro trama furti d'arte. Partirei da quello famosissimo Top Capi del 1964, uno dei primi film a rendere glamour, no? Il furto d'arte, Ocean's 12, dove il premio alla refurtiva è l'uovo dell'incoronazione custodito alla GAM a Roma. E molti, molti altri. Innanzitutto ce n'è uno in particolare che magari rappresenta il tuo preferito, Enrico?
Ma tra i miei preferiti, ovviamente adoro questo tipo di film, proprio perché sono poi dei meccanismi narrativi spesso impeccabili, anche quando poi hanno dei risvolti comici, no? Mentre parlavamo mi viene in mente i soliti ignoti, no? Una banda scalcagnata che tenta di fare una rapina, poi finisce in una casa e non nel luogo dove dovevano rubare tutto il possibile, finiscono col mangiare una minestra. Forse uno di quelli che amo di più in assoluto, proprio perché c'è un gioco nel gioco, è Caccia al ladro di Hitchcock, non solo per gli interpreti. Spesso, appunto, lo diceva prima appunto Andrea, cosa accade? Che sono particolarmente seduttivi, no? Tutti i protagonisti dei tre Oceans sono bellissimi. Rob Redford, in uno degli ultimi film in cui si ispirava a una storia vera di una persona anziana che andava a rapinare le banche, in Caccia al ladro, come sicuramente molti ricorderanno, da una parte c'era Cary Grant, dall'altra c'era Gene Kelly, e l'idea che un ladro che ormai era a riposo doveva rimettersi sul mercato, proprio perché c'erano dei furti di gioielli molto simili a quello che lui faceva in passato, e quindi è un ladro che insegue un altro ladro per in qualche modo discolparsi da una responsabilità che non ha, e lo trovo un meccanismo davvero particolarmente seduttivo.
Andrea Fazzioli, tu hai una pellicola preferita per questa categoria, diciamo?
Ma di recente ho visto con le mie figlie tutta la serie di Ocean's 11. Mi sono quasi preoccupato perché sono così appassionata di rapina che devo sorvegliare i risparmi a casa mia, però devo dire che io sceglierei, essendo appassionato di Alfred Hitchcock, anch'io forse, se dovessi sceglierne una, sceglierei Caccia al ladro. Di recente ho visto anche con Audrey Hepburn Come rubare un milione di dollari e vivere felici, che già nel titolo mi sembra pregevole. È una pellicola meno nota, ma secondo me interessante.
Ecco, difficilmente però in questi film, in queste opere di cui abbiamo parlato, si pone l'accento sulla perdita, cioè sul fatto che quello che viene sottratto è in fondo un bene comune. In questo caso si tratta di un pezzo di storia, non solo francese ma anche europea. È come se da spettatori o da lettori ci volessimo dimenticare, no? Che quel furto è anche qualcosa che sottrae un pezzo importante di noi stessi. Cosa ne pensate? Magari prima Magrelli e poi Fazzioli.
Ma l'impressione che ho è che vedendo questi film diventiamo degli spettatori amorali, quindi non ci preoccupiamo di un dettaglio molto importante che tu stavi dicendo, no? Sottrarre dei quadri o dei gioielli da un museo significa sottrarre dallo sguardo, dalla possibilità di visita e di conoscenza di di centinaia, migliaia, forse milioni di visitatori. Però questo non ci interessa perché siamo molto colpiti dalla ingenuità, cioè dall'abilità di chi fa un furto nonostante dei sistemi di sicurezza sempre più sofisticati, sempre più elaborati. E il furto del Louvre sembra fatto, no, ci riporta non so, a un furto degli anni 50, quasi improvvisato, quasi cosa che non è naturalmente, allora questo a quel punto non mi importa quasi nulla dei gioielli, è orrendo da dire, ma è così, poi li ritroveranno, credo, perché non credo siano facilmente, no, o finiscono in collezioni private e quindi è un furto su commissione, secondo me cosa molto probabile, perché voglio vedere chi è il ricettatore in grado di gestire, no, degli oggetti così preziosi.
Difficile dirlo in questo momento, infatti sui giornali, io preparando questo dibattito leggevo anche questa mattina, si sentono le opinioni più svariate, sia quella della estrema professionalizzazione, addirittura viene attribuita una banda che avrebbe il nome Pink Panthers, non a caso ricorda Clouseau, insomma, sia invece di una certa ingenuità, di un certo tra virgolette pressapochismo, proprio perché è difficile poi farne qualcosa di questo bottino. Ma Andrea Fazzoli, io volevo rilanciare con te su questa questione identitaria, no? In questo furto, a essere sottratto, dicevo, un pezzo di storia che appunto proprio per questo è difficilmente collocabile sul mercato, smembrato perderebbe molto del suo valore economico. Eppure appunto noi forse tendiamo un po' a dimenticare questo, che siamo le prime vittime di un furto di questo tipo.
Sì, perché siamo immersi in un contesto narrativo in cui intravediamo un lieto fine e noi ci mettiamo nei panni dei ladri per interposta persona. Come si diceva prima, ce l'immaginiamo in una spiaggia dei mari del sud che sorseggiano un cocktail. Se va a finire così, allora il nostro sogno si avvera. Ma l'immaginario collettivo è crudele. Se dovessero prenderli perché dovessero litigare, non dovessero riuscire a piazzare la merce, di colpo smettono di essere degli eroi. La narrazione ha delle sue regole precise. I ladri pasticcioni funzionano in un contesto comico e umoristico. In questo contesto, invece, questi ci fanno vivere un sogno, probabilmente un sogno sbagliato, anzi di sicuro un sogno sbagliato e figlio dello stesso sistema che ci impone di desiderare la ricchezza, ci fanno vivere un sogno per interposta persona. E però stare a contatto con il male è pericoloso. Prima si citava Arsène Lupin, pochi sanno che l'autore di Lupin, Maurice Leblanc, passò gli ultimi anni della sua vita ossessionato dal suo personaggio, che pensava che lo spiasse, quindi pensava che esistesse davvero Arsène Lupin e che volesse arrivare a casa sua per rapinarlo, quindi sostanzialmente impazzì, ebbe un enorme successo ma impazzì Arsène Lupin, come se fosse uscito dai libri per perseguitarlo. È vero, siamo affascinati dal male perché si presenta sotto forma elegante come bandito gentiluomo, ma resta sempre una rottura, resta sempre il male, resta sempre qualcosa che crea caos.
Siamo quasi in chiusura, però dicevamo nell'introduzione che in questa storia davvero non ci fa mancare nulla, cioè persino l'elemento del pezzo prezioso che viene perso durante la fuga, insomma l'imperfezione ci permette di immedesimarci, no? Le prese nelle battaglie quotidiane in cui ci misuriamo con la nostra imperfezione, è così Enrico Magrelli?
Ma quello sì, nel senso che quell'imperfezione, a me viene in mente, forse ho visto troppi film e troppe serie, sembra quasi un oggetto lasciato no, smarrito per creare ulteriore confusione, no? Perché un gruppo che riesce in pieno giorno al Louvre a fare un furto del genere, che poi, come dire, no, lo mette, non so, in una sacca bucata, mi sembra un po' strano, insomma, onestamente, quindi penso subito male. Però è una imperfezione che ci rende, ahimè, quasi più simpatici, no, questi ladri. E poi spesso si parla di una società ipercontrollata, telecamere, siamo tutti monitorati in un modo o nell'altro. Infatti sui social, tra ieri e anche stamattina, vedevo, ci sono delle cose molto divertenti, disegni in cui si vedono i sorveglianti che magari stanno chiacchierando, giocando a carte, quindi chi gioca a dama, chi mangia, e nel frattempo dietro ci sono gli omini mascherati come quelli dei fumetti che compiono il furto. Allora forse non è tutto così sotto controllo come si vuole immaginare, e questo forse suscita anche un po' di ammirazione, naturalmente. Speriamo, naturalmente, questo è ovvio, uscendo poi dalle battute, che questi gioielli possono essere recuperati, insomma. Secondo me ci sono buone probabilità, però anche molte opere d'arte poi sono sparite, e anche il mandante del furto poi lo tiene chiuso in un caveau temendo di essere a sua volta derubato o scoperto.
In una battuta, Andrea Fazioli, questi errori ti hanno forse suggerito qualche prossima avventura per Elia Contini?
Beh, Elia Contini o i suoi colleghi più famosi come Sherlock Holmes direbbero di sicuro non può essere un'imperfezione. Non può essere che abbiano fatto una cosa tanto perfetta e poi si siano sbagliati. E allora forse anche questa imperfezione faceva parte del piano. Perché? Che cosa c'è sotto? E da qui si può cominciare a immaginare una storia. In fondo è la cosa più bella. E al di là del fatto che il crimine sia un brutto crimine come tutti, se ci aiuta a immaginare delle storie, almeno qualche cosa di buono, oltre che la ricchezza di chi ha commesso il crimine, qualche cosa di buono l'ha fatto.
Siamo proprio in chiusura, 12:28 minuti, quindi grazie ad Andrea Fazioli, giornalista e scrittore, nostro collega ovviamente, anche grazie al giornalista e critico cinematografico Enrico Magrelli. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie, buona giornata.
Grazie. Rete 2.